Fiorella Mannoia qui a Radio Città Aperta e c'è un motivo perché abbiamo messo questo brano, perché ce lo ha segnalato la nostra seconda ospite. Diamo il benvenuto ad Angela Jantosca qui in studio. Ciao Angela.
Buongiorno. Ciao Angela. Buongiorno e grazie.
È veramente bello averti qui. Tu in realtà il tuo è un ritorno, però in persona è la prima volta, perché ricordiamo che un bel po' di anni fa avevamo parlato di un tuo bellissimo libro destinato ai bambini, ma non troppo, gli eroi di Leucolizia. Ricordo
sì,
bene?
Sì, sì, assolutamente. Quindi. Un libro di favole antimafia bellissimo, bellissimo perché mi è piaciuto tanto poi scriverlo, soprattutto. E sì, ne avevamo parlato e torno, ma questa volta dal vivo in presenza, finalmente. E niente, sono molto contenta di questa chiacchierata lunga che ci faremo insieme.
Beh, sì, sì, anche noi, perché insomma, poi hai fatto tantissime cose, non ti fermi mai. Insomma, ci siamo rincontrate per caso nell'anticamera di uno studio televisivo pochi mesi fa. Io ti ho detto: no Angela, devi assolutamente tornare. Siamo riusciti a far quadrare un po' tutto. Incredibile, perché appunto tu fai tantissime cose, però ieri eri a Roma. Dove eri? Raccontaci.
Ieri
dove eri? A quest'ora? No,
esatto,
ieri sera?
Ieri mattina ero a Più Libri Più Liberi a presentare il libro Con Loro Come Loro, che è il nuovo libro che ho pubblicato e scritto insieme a Gennaro Giudetti, di cui lui è protagonista. L'abbiamo pubblicato a fine agosto, già finita la prima edizione, ne abbiamo pubblicata un'altra con all'interno un nuovo capitolo dedicato a Gaza, dove appunto Gennaro è stato questa estate con la FAO e sta andando a Ruba. Ieri è stato un incontro bellissimo con un centinaio di studenti, profondo, emozionante, e poi le parole che mi hanno restituito alla fine è stato tanto.
Beh, ragazzi di quale età, Angela?
Erano quinto superiore, però devo dire che qualche giorno fa ero a Palermo, a proposito del fatto che sono sempre in giro, e ero a Palermo e alla presentazione è venuto un ragazzino di terza media, perché la professoressa sta facendo leggere il libro e faranno anche dei lavori in vista delle vacanze natalizie, e niente, li ho visti molto coinvolti, molto presi da questo libro, che effettivamente è un pugno nello stomaco.
Ecco, io lo sto facendo vedere la copertina e anche il retro, perché c'è la foto di Gennaro
che in questo momento è ad Haiti e poi ascolterà sicuramente, quindi lo salutiamo in diretta, perché tutte le mie parole chiaramente sono le parole che ho appreso da queste lunghe interviste che abbiamo fatto insieme per anni, che poi ha portato alla realizzazione di questo libro.
Certo, senti, ecco, il capitolo su Gaza immagino che sia terribile. Terribile è dover aggiornare continuamente un libro del genere. Cioè, sarà un libro bellissimo, però sarebbe anche molto bello non dover aggiornare, anzi chiudere questi capitoli per sempre, non vedere più bambini vittime della guerra. E tu come ti senti quando ti tocca scrivere di nuove guerre, di altre... Io veramente a volte non so cosa fare, cosa pensare.
Allora, quello che possiamo provare noi nello scrivere, nel sentire, nel recepire, non è nulla rispetto a quello che queste persone vivono. E quindi credo che il nostro sentimento, la nostra emozione, la nostra angoscia, la fatica di informarci e comunque restare su quel tema, no? E la tentazione di andare e scrollare, andare subito ad un'altra notizia, diciamo che dovrebbe essere messa da parte rispetto alla necessità di informarsi, che è un dovere non soltanto etico, giornalistico, ma è prima di tutto un dovere umano in quanto persone, perché gli altri non sono mai altro da noi, quindi parliamo di persone che vivono in luoghi lontanissimi, ma anche in luoghi molto vicini a noi, e dobbiamo rapportarci a loro come se fossero fratelli, sorelle, madre, insomma persone della nostra vita, visto che si fa fatica, no, a considerarli esseri umani se li pensiamo come dei numeri.
Come dei numeri, certo, come delle notizie che vediamo in televisione, con il rischio di arrivare all'assuefazione, no?
Esatto, è quello un po' che si nota. Tra l'altro i giovani sono particolarmente sensibili. Quello che a volte si fa fatica a far passare è che questa non è fiction. Abituati ormai sia loro, ma un po' tutti, no? A delle serie TV o anche ad una serialità, soprattutto sulle piattaforme che ingurgitiamo con rapidità, ma che sono serialità piuttosto violente. Quando poi la violenza è reale, ne siamo talmente a suoi fatti che non ci rendiamo conto di quanto sia grave e di quanta responsabilità forse abbiamo anche noi indirettamente con le nostre scelte.
Questo pure è una cosa importante, no? Perché spesso anche i bambini magari ci possono chiedere: ma noi cosa possiamo fare? Invece con i nostri comportamenti di ogni giorno, anche solo cercando di leggere qual è la realtà, al di là di quello che ci viene detto o raccontato, qualcosa possiamo fare, primo prendere coscienza. Poi, certo, Gennaro, per esempio, a 19 anni, lui dice: ho incontrato il mondo e ha cominciato, come dire, a viaggiare dovunque ci fosse sofferenza, dovunque ci fossero problemi. Che cosa lo ha spinto a
Sì,
fare
guarda
questa
che quella
scelta?
è un po' la premessa e la motivazione che mi ha spinto poi a scrivere questo libro. Io Gennaro lo intervistai anni fa e quando l'ho intervistato inevitabilmente mi è sembrata subito una storia da libro, ma non gli dissi niente, quindi poi siamo diventati amici e dopo qualche anno lui oltre a fare l'operatore umanitario, prima come volontario, poi appunto come per lavoro, ma comunque continua a fare il volontario, va anche, è sempre andato molto nelle scuole e si è trovato negli anni spesso con la richiesta da parte dei ragazzi di scrivere un libro. Dice: perché non scrivi un libro su tutte le
Vedi, quindi
esperienze che
gliel'hanno
hai
chiesto
vissuto?
loro,
Gliel'hanno
eh.
chiesto i ragazzi, i professori. E lui un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto che fossi io a scriverlo. Per me chiaramente è stato un onore immenso ricevere quella telefonata, perché che una persona con una storia così ti chieda di scriverla, per chi è sempre un po' alla ricerca di storie importanti, è stato veramente un privilegio. E mi disse questa cosa perché appunto quando l'avevo intervistato si era sentito raccontato nel modo giusto, così come è lui, e pensa che il titolo dell'articolo era proprio "Con loro come loro", perché era la frase che lui ripeteva sempre, perché la particolarità di Gennaro, cioè ha varie particolarità, ma una di queste è che lui è sempre andato nei luoghi che consideriamo i più dispersi della terra, dove ci sono i cosiddetti ultimi, è sempre andato con un approccio non occidentale, ma volendosi porre sullo stesso piano,
Ecco,
proprio
guarda, questa è una cosa
con loro.
importante, no?
Sì.
Perché io, anche io ho lavorato nella cooperazione, ho visitato paesi in guerra e a volte incontri della gente che anche con innocenza, in buona fede, pensa di andare a salvare il mondo e purtroppo poi questo è un approccio un po' che porta delle,
Occidentale, diciamo, sì, che
porta
poi
anche a delle
quando
grandi disillusioni,
sì, perché
no?
poi quando vai via loro rimangono con un pugno di mosche in mano. In realtà invece sì, portare gli aiuti, diciamo renderli autonomi, ma soprattutto per riuscire a capire quali sono i loro reali bisogni, che sicuramente non sono simili ai nostri, è importantissimo porsi sullo stesso piano. Questo che cosa significa? Dormire dove dormono loro, vivere come vivono loro, mangiare quello che mangiano loro ed entrare proprio nella cultura e nella comunità, che non è
Ecco, è un
semplice, no?
approccio che richiede tempo,
E
sensibilità,
grande empatia,
empatia.
esatto.
Anche i giornalisti a volte, appunto per quello che ho visto, ci sono quelli che fanno il reportage e poi vanno nel grande albergo oppure tornano subito in Italia
Sì.
con tutte le comodità e i privilegi e quelli che invece io ne ho conosciuti tanti che hanno lavorato sul campo, alcuni hanno perso la vita sul campo, specialmente io parlo della guerra nell'ex Jugoslavia, insomma quando ero un po' più giovane io. E io ho conosciuto tanti di loro fotografi e giornalisti che vivevano proprio l'assedio, vivevano il freddo, la fame con le
Anche perché,
persone.
esatto, per raccontare quelle sfumature le devi vivere, non le puoi vedere in un film. E quindi questo è stato, diciamo, una delle cose che mi ha colpito molto, che c'è tra molti operatori umanitari, ma non c'è sicuramente tra tutti. E l'altra cosa è che la sua è una storia, secondo me, molto esemplificativa ed esemplare per i ragazzi e per gli insegnanti, perché Gennaro era un ragazzo difficile, complicato, con un fortissimo senso della giustizia che lo portava ad essere particolarmente irrequieto e non capito nel contesto scolastico, finché si trova in Albania con gli scout, perché lui faceva parte degli scout, in Albania in un orfanotrofio. E di fronte a quel bambino che gli chiedeva semplicemente di raccontargli una favola, lui ha deposto le armi, cioè per la prima volta non si è sentito giudicato e ha capito che era quella la strada, perché poi alla fine, no, quando cerchiamo di capire che cosa vogliamo nel futuro, dobbiamo seguire la pace che una scelta ci dà. Quella scelta a lui dava pace, e da quel momento quindi è iniziato un percorso che dura da 15 anni e che l'ha portato prima come volontario, poi appunto come dicevo come operatore umanitario, lavorando e collaborando con tantissime importanti associazioni, adesso collabora con la FAO. Una cosa che, a cui tengo particolarmente è che una parte dei proventi di questo libro
Guarda,
sono,
stavo arrivando proprio lì, quindi vai.
ok, sono, cioè, ci leggiamo nel pensiero, sono devoluti in beneficenza ad Operazione Colomba, che è il corpo non violento di pace dell'associazione che appunto, tra l'altro, con la quale lui ha collaborato tantissimo, che è la Papa Giovanni, e tra l'altro qualche tempo fa ho avuto avuto modo di conoscere tutte queste persone che hanno popolato la sua vita e che continuano a popolarla, perché poi dopo alla fine amici per sempre. E quindi questa è una cosa molto molto bella che è stata decisa, e quindi insomma si fa, come dire, bene due volte: si fa bene perché ci si informa, e sappiamo benissimo che proprio nello spirito anche della fiera del libro, più libri e più liberi, e nello spirito della scuola, ecco, informare ci rende liberi di scegliere, quindi questa è una cosa importantissima, cercando di andare oltre TikTok o l'informazione, ecco, un po' così deviata, modificata o influenzata, e l'altra cosa appunto che si fa del bene, nel senso che qualcosa arriva appunto alle varie missioni che segue Operazione Colomba.
Certo, ecco, tra l'altro volevo parlare della postfazione, perché è firmata da Luisa Morgantini, che è una persona che io conosco bene ed è una grandissima donna che si è anche lei sempre messa in prima fila per gli ultimi, per le donne. Lei, ricordiamo che era una delle grandi animatrici delle Donne in Nero, parliamo sempre degli anni 90, insomma,
sì.
Ed è indomabile, veramente la salutiamo, non so se ci sta ascoltando, però ho un ottimo ricordo di lei e penso che tu sia felice di avere la sua
tantissimo, tra l'altro è una grande amica di Gennaro, e quando è arrivato il suo testo, è un testo che vi invito a leggere perché di una dolcezza e di una delicatezza, perché è come se fosse la nonna che parla del suo nipotino, che in qualche modo continua quel cammino che lei ha già iniziato tanti anni fa.
Sempre e c'è... a fianco delle donne, sì. dall'ex Jugoslavia alla Palestina, sì. Insomma, veramente è una donna che ha viaggiato tantissimo, non sì. l'ha fatto dalla poltrona di casa. Ecco.
No, infatti, è una donna straordinaria che ormai è molto anziana e che quindi in questa... quasi epistola che ha scritto a Gennaro manifesta tutto il suo affetto, perché è come se vedesse quel seme che è stato piantato, o questo seme comune che sta fiorendo, germogliando e donando dei frutti meravigliosi.
Ecco, questa è una cosa molto importante. Senti Angela, io infatti ci tengo sempre molto a dire questo, che non bisogna nascondere ai bambini la vita. Io spesso ho discusso anche con persone che non volevano parlare delle notizie del mondo con i bambini, non volevano parlare della morte. Tu come la vedi? Io penso che purtroppo sia necessario, perché la vita poi, se tu la chiudi fuori dalla porta, rientra dalla finestra.
Esatto,
no?
Allora diciamo che è una forma di protezione un po' figlia di questo tempo in cui abbiamo una generazione che forse insomma è la nostra generazione, quella dei genitori attuali, che non so per quale motivo stanno tendendo, ma questo lo vedo proprio a 360 gradi, occupandomi anche di dipendenze, lo vedo anche
infatti,
per esempio rispetto
certo.
al tema della droga, c'è una tendenza dei genitori ad una iperprotezione dei ragazzi. Che danno però si provoca iperproteggendoli? Che nel momento in cui accadono le cose, e nella vita, vi do uno spoiler alert, le cose accadono, non solo in positivo ma in negativo, perché poi alla fine dovremmo anche ragionare nell'ottica che quello che accade ci fa crescere, no? Perché poi ci dà gli strumenti per affrontare tutto il resto e per vivere, appunto. Non è che può essere tutta una cosa così, un mare piatto e calmo, ve lo auguro ovviamente, però insomma quello che accade ci rende più forti, e quindi proteggere da quello che è la realtà è un errore, perché comunque loro in qualche modo la incontreranno, cioè i genitori non ci sono per sempre, ma neanche, non solo in termini anagrafici, ma non ci sono sempre, perché quando un ragazzino esce da casa si scontra con la vita, e lì poi nascono i problemi, no? Le difficoltà, la difficoltà di parlare e l'incapacità di gestire la frustrazione del no, di gestire il fallimento, che è un altro grande tema che non viene affrontato. Quindi
è vero,
il
libro, un grande tabù anche quello,
il fallimento, assolutamente, perché siamo noi adulti a non saperlo gestire in realtà, e abbiamo tutto un problema di frustrazioni varie. E quindi il libro, che è indirizzato sicuramente diciamo al pubblico adulto e ai ragazzi delle scuole superiori in avanti, però con un'attenta esegesi, vorrei usare questo termine, e con la presenza di professori capaci di mediare e di spiegare le singole parole, credo che vada bene anche per le scuole medie. Come dicevo, appunto a Palermo ho incontrato dei ragazzini che con grande entusiasmo hanno deciso di, durante la presentazione, di prendere il libro e leggere la parte finale, l'ultima parte che parla di resistenza, e per me è stato commovente, perché appunto questo bambino, che si chiama Zeno, proprio senza battere ciglio dice sì mi metto lì con il leggio e lo leggo, quindi capendo la profondità l'identità di quelle parole scritte da un ragazzo palestinese.
Ecco, questa è una cosa veramente importantissima, e vi invitiamo assolutamente a leggere questo libro, che è proprio anche fresco di un nuovo premio, diciamolo.
Sì, pochi giorni fa ero a Palermo, eravamo finalisti del premio Nadia Toffa e abbiamo vinto il primo premio, appunto, il premio giornalistico. È stato ovviamente una grande gioia e una grande emozione, anche perché sicuramente, diciamo, un premio sottolinea anche il valore, soprattutto un premio intitolato ad una giornalista come Nadia Toffa, un abbraccio, ecco, e dà un'indicazione di quella che è la strada, in qualche modo, che questo libro vuole percorrere, no? Che è quella, certo, della ricerca della verità, ma anche dell'umanità, perché diciamo che il premio Nadia Toffa vuole ricordare Nadia non soltanto come giornalista, ma come essere umano che ha avuto il coraggio di raccontare la sua malattia e affrontandola con il sorriso. E quindi questi due elementi sono dentro quel premio, e questo è molto commovente.
Lo credo, sì, penso che sia veramente stata un bel momento per voi, meritatissimo. Senti Angela, adesso apriamo un'altra pagina, perché abbiamo ascoltato, per introdurre il tuo intervento, una canzone di Fiorella Mannoia che parla di essere donne. Tu appunto hai portato in scena un monologo tratto da un tuo libro, ci racconti un po' di che si tratta?
Allora, in realtà è tratto dai miei 9 libri. Come dico sempre molto allegramente ai miei amici, dico: se non volete leggere i miei libri, venite a vedere il monologo.
Sì, è un bignami.
Esatto, è un bignami di 9 libri, e quindi degli ultimi miei 10 anni di vita, poi mi verrà voglia di leggerli. E, diciamo che la 22esima donna, come titolo è evidente, insomma, prende spunto dalle 21 madri costituenti, che è il libro 21, che è il libro che ho scritto con Romano Cappelletto, sempre edito dalle Paoline, come appunto Con loro come loro. E il libro 21 è uscito nel 2022, e quando lo stavo scrivendo, diciamo che ho sentito come la sensazione, ho avuto quella sensazione forte, soprattutto leggendo, insomma, chiaramente i testi pronunciati da queste donne ormai quasi 80 anni fa in Assemblea Costituente, ho sentito quella sensazione forte che appunto queste donne e questo libro rappresentasse in qualche modo il punto di arrivo o di partenza di tutta la mia produzione letteraria, e che quelle donne hanno lottato per la libertà di ognuna di noi, che moltissimi diritti li dobbiamo ancora realizzare, che dobbiamo essere sentinelle di questi diritti, ma che hanno lottato anche e soprattutto per chi questi diritti li ignora o per chi vive in difficoltà, perché la Carta Costituzionale ha tutte quelle parole che permettono anche a chi ha commesso degli errori di riprendersi in mano la vita. Quindi il monologo La 22esima donna è un viaggio che parte da Teresa Mattei, dall'articolo 3, e che passa attraverso le donne di 'Ndrangheta, i bambini di 'Ndrangheta, la tossicodipendenza, la corruzione, anche tratti della mia vita, incontri che ho avuto nelle scuole, per arrivare a dire che ognuno di noi, se vuole, può essere la 22esima donna, che significa mantenere viva la Costituzione, quindi assumersi la responsabilità di quello che accade intorno a noi.
Questa è una cosa importante, che non è assolutamente scontata, perché poi spesso quando ci si trova in difficoltà ci si sente vittime e si pensa che questo non possa cambiare mai, no? Invece già con una presa di coscienza si inizia a risalire, e poi a volte, se si chiede aiuto, questo aiuto si può trovare dalle persone più inaspettate.
Esattamente.
Bisogna avere il coraggio di parlare.
Sì.
Questo a volte per le donne ancora è un problema, io credo, no?
Sì, è un tabù, assolutamente. Si fa fatica, perché poi c'è il senso della vergogna, se parliamo di qualsiasi cosa, in realtà, non solo se parliamo di violenza, anche se parliamo di tossicodipendenza, e anche è un tema diffuso, le famiglie coinvolte nel tema della tossicodipendenza, però spesso proprio il fatto di non parlarlo rende, allunga i tempi della cura, e si fa pensare e convince in qualche modo le persone del fatto di essere sole, quindi c'è un ulteriore isolamento, e invece basta parlarne e ci si rende conto che molte più persone di quanto si pensa sono coinvolte in questa tematica, in questa difficoltà. L'Italia è un paese fondato sul volontariato, e sicuramente le associazioni non mancano, e non mancano soprattutto persone pronte ad ascoltare, però bisogna avere occhi per vederle.
Questo senz'altro. Fabrizio, volevi fare una domanda ad Angela?
Sì, è una curiosità. Immagino che nel tuo lavoro tu abbia incontrato tante 22esime donne.
Tantissime.
E così mi piacerebbe che tu facessi un esempio di 22esima donna, facendo o nome e cognome o anche non facendolo, non è questo il mio interesse. Mi piaceva che tu portassi un esempio di 22esima donna.
Sì, allora la prima specifica che devo fare, perché non l'ho detta, ma le 22esime donne sono anche uomini, altra notiziona.
Ecco, bene.
Sì, perché siamo oltre i confini.
Benissimo,
sì, sì,
benissimo.
Perché dovrebbe essere una gioia per un uomo essere come una madre costituente. Leggendo le loro storie ci si rende conto di questo che sto dicendo, e volevo un attimo ribaltare quindi i parametri. E nel monologo a un certo punto io mostro tutta una serie di 22esime donne, che persone che per me lo sono, da quelli famosi, quindi da Livia Turco a Teresa Mattei, appunto Nilde Iotti, a Gaetano Saffioti, a Massimiliano Porcelli e a tutte quelle persone, a quelle mamme che ogni giorno si battono per i loro figli, per salvarli appunto dalla tossicodipendenza, ma anche banalmente, insomma, la persona che non si gira dall'altra parte quando una persona cade per strada. E tra le tante persone ce ne sono davvero tantissime, mi dispiace quasi fare una scelta, però visto che ho detto Gaetano Saffioti, che è un testimone di giustizia contro l'Andrangheta, che è un grandissimo amico, una persona a cui voglio un grandissimo bene. Lui vive a Palmi. Tanti anni fa denunciò tutti coloro che avevano tentato di compromettere il suo lavoro da imprenditore, e mandando in carcere tante persone. E Gaetano Saffioti, quindi, dal giorno dopo chiaramente dell'arresto di tutti questi nomi eclatanti, è stato accompagnato dalla scorta, sia lui che la moglie che il figlio, quindi sono molti anni che vive sotto scorta. Ma Gaetano è una 22esima donna perché ha fatto tutta una serie di scelte forti. Allora, prima di tutto ha denunciato, che è diventato ormai è un atto eroico. Perché? Perché tutti gli altri si girano dall'altra parte, questo è il grande tema, perché ricordiamo che le scorte sono una sconfitta della società, significa che non c'è una scorta civica, ecco, così possiamo definirla. Però Gaetano ha deciso di non andare via, ma di restare nel suo paese, perché dice sono loro che devono andare via, non sono io. E nonostante nel suo paese non riesca più a lavorare, non riesca più a lavorare in Italia. Ed è una persona che continua a portare avanti con il sorriso la sua battaglia, non arretrando di un passo, facendo incontri nelle scuole e dimostrando appunto che è dalla parte giusta. E tutte queste persone hanno bisogno del nostro supporto e della nostra vicinanza a 360 gradi. Anni fa, durante un festival che si chiama Festival Indipendenze, lo feci adottare dai ragazzini delle scuole medie, perché avevo messo in piedi appunto questo progetto Adotta un Vivo. E quindi dico, noi ci occupiamo sempre, no, di chi non c'è più, è importante, ma dobbiamo occuparci di quelli che sono vivi. E adottare queste persone significa averne cura, informarci, sapere come stanno e non farli mai sentire da soli.
Ma questa è una cosa importantissima, poi non è difficile, perché ormai appunto con un messaggio significa mantenere una relazione, la relazione poi è quello che ci mantiene umani, no? Non c'è altro, secondo me, da lì poi si costruisce.
Assolutamente, ma anche, e poi taccio, ma anche sicuramente per rispondere alla tua domanda, la 22esima donna per me sono anche mia mamma e mio papà, che mi hanno insegnato l'onestà. Questo è il messaggio del monologo. Non bisogna fare delle cose straordinarie per essere la 22esima donna. Anche soltanto entrare in un bar e pretendere lo scontrino significa essere dalla parte giusta.
Certo. Grazie Angela.
Mi sembra giustissimo. Senti Angela, prima di salutarci con il brano che tu hai scelto, che è il brano di Mannarino, volevo chiederti, questo monologo verrà portato in scena prossimamente? Chi vuole seguirti cosa deve
allora,
fare?
Allora, sto girando da più di un anno, adesso qualche giorno fa l'ho fatto ad Ariccia in un liceo, è stato bellissimo, e prossime date, ormai nel 2025, ritornerò a Palermo e sto, diciamo così, approntando altre date. Comunque vado nelle scuole, teatri, chiese sconsacrate, cioè ovunque lo sto facendo, negli auditorium. Contattatemi, perché insomma la 22esima prende le valigie e arriva.
Benissimo, e quindi ti possono trovare sui social facilmente.
Sui social, sì sì, Angela Jantoska Official, e poi su Facebook, bene, Angela Jantoska, e la mia immagine è proprio della 22esima donna.
Benissimo, benissimo. E quindi, in ultimo, perché hai scelto questo brano di Mannarino?
Perché ho scelto tutti e due dei brani femminili, e perché mi piace da morire la rappresentazione che dà della donna, di questo uomo che ne sente l'odore, e che la segue, la paragona al mare, alle onde del mare, e non so, è una canzone che da sempre mi affascina e mi fa pensare alle 22esime.
Sì, allora grazie ad Angela Jantoska, vi ricordiamo che trovate il podcast da questo pomeriggio in poi. Grazie e a prestissimo.
A presto.
E ci ascoltiamo quindi subito Mannarino con questa Me son briacato.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me son briacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Sono solo con te, io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me son briacato de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Yeah.